Ah, eccoci, ritrovate tutti a questo nuovo Caffè Militante.
Ancora grazie tantissimo, d'accordo, per gli ascolti, per le condivisioni, per il tour, l'Enigma Tour che è partito. Continuate così, bellissimo.
E chiedo scusa per un po' di latenza e un po', diciamo, di oscurità, d'accordo, ma d'altronde o si viaggia o si perdono treni oppure si fanno podcast.
Quindi a questo punto, se volete sostenere questi sforzi, non fate nient'altro che anche una piccola donazioncina attraverso Patreon. Vi lascio il link in descrizione.
O anche un manifesto, un'enigmistica, insomma un fumetto, quello che preferite.
Mentre se volete proporre dei temi per questi caffè militanti, molto semplice, militanzagrafica@gmail.com oppure anche attraverso Instagram, ma a volte lì perdo cose. Al netto della mia dimenticanza, andiamo a parlare di un fatto ovviamente di cronaca e quindi poi successivamente questa domanda che poi è il titolo di questo caffè militante, ovvero sia questi benedettissimi codici identificativi per le forze dell'ordine. Ma qual è la storia e a che punto siamo? Cerchiamo un attimino di fare un po' di chiarezza attraverso le fonti. Ci proviamo, via! Allora, cominciamo col dire che in realtà è una storia antichissima di questi codici identificativi.
Sì, perché in realtà anche prima di una data che adesso andremo a narrare e comunque a raccontare, già c'erano dei submovimenti a livello politici che richiedevano comunque per le forze dell'ordine in atto di servizio pubblico e per la preservazione dell'ordine pubblico, così chiamata, quelle che erano dei codici alfanumerici per l'identificazione di eventuali soprusi ovviamente o violenze. Ovviamente questa ricerca però si fa ancora più intensa dopo Genova 2001. Stiamo parlando degli scontri durante il G8, dove ovviamente le forze dell'ordine si sono perpetrate in violenze violentissime sia alla caserma di Bolzaneto, sia per esempio alla scuola Diaz e non soltanto, anche in strada e qua e là. Trovate i podcast speciali sul G8, giorno 1, giorno 2, giorno 3, proprio qui sotto, d'accordo? Oppure sul sito, insomma, se volete andatevele a ascoltare. A fronte poi anche di una condanna da parte della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, anche detta CEDU, che nel 2017 ha condannato in via definitiva quelli appunto per i fatti perpetrati in quel del capoluogo ligure, in realtà qualche mese più tardi, ovvero sia il 19 settembre del 2001, il Consiglio d'Europa, d'accordo, che è una cosa un po' diversa, d'accordo, da quello che possiamo chiamare Consiglio Europeo, raccomandò un codice etico europeo di polizia. Chiaro che dire etico significa tutto o niente, comunque il panorama è enorme, ma se dobbiamo parlare di questi codici identificativi, c'è una parte ben specifica di questo codice etico che dice che ciascun agente di polizia deve essere riconosciuto e identificabile in qualsiasi momento. Chiaro che poi questa tipo di raccomandazione, perché vado a ribadire una raccomandazione, non porta vincoli, d'accordo, e quindi l'Italia oggettivamente se n'è sbattuta. Ma in realtà tutti gli altri paesi, diciamo, dell'Unione Europea invece hanno seguito questo tipo di raccomandazione, tant'è che praticamente la maggior parte di quelli che sono gli stati membri dell'Unione Europea hanno obbligato le forze dell'ordine ad essere riconoscibili in qualsiasi caso. Restano fuori in questo momento l'Italia, d'accordo, i Paesi Bassi e non solo. Sì, anche l'Austria in realtà non ha alcun tipo di codice identificativo. E altri stanno in una sorta di zona un po' di mezza ombra, nel senso la Svezia e l'Ungheria sono, diciamo, in vigore anche in assenza d'obbligo. Cioè, che cosa significa? Analizzando questo ragionamento sarebbe tipo: io devo prendere il biglietto dell'autobus, per esempio, c'è un vigore, ok, questo, ma non ho l'obbligo di prenderlo. Cosa significa? Significa che fondamentalmente con un concetto molto semplice si va a spiegare qualcosa di molto più complesso. Altresì non è più un biglietto dell'autobus, ma stiamo parlando di operatori delle forze dell'ordine che vanno a reprimere o comunque a colpire quelle che sono delle proteste di piazza. E forse solo le proteste di piazza, andrei anche a parlare ovviamente generalmente di tutte quelle che sono le attività ovviamente svolte sul territorio. Ma al netto di questa cosa, tutte le altre invece entità statali all'interno dell'Unione Europea portano un nome e o un codice identificativo per ogni singolarità all'interno delle forze dell'ordine. In questa maniera, se l'operatore commette dei reati, d'accordo, e quindi anche va oltre le regole di ingaggio, praticamente va contro oltre tipo di ogni degna, d'accordo, azione, è chiaro che essendo identificabile si può andare a colpire in maniera precisa, mediante ovviamente delle denunce e tutto il resto, quelle persone. Eh sì, perché altrimenti se fossero e restassero comunque di tipo in anonimato, è chiaro che vai tu a pescare chi è. E quindi la prima proposta che entra in Parlamento precisamente alla Camera, è a settembre del 2001, ok, firmata da Deiana, Pisapia e Mascia, che erano all'epoca deputati e deputate di Rifondazione Comunista. La proposta d'accordo è molto molto semplice, ovvero sia avere una sigla univoca, d'accordo, su entrambi i lati e nella parte posteriore del casco di polizia e carabinieri in servizio di ordine pubblico. Siccome diciamo che tutto sommato quello che è capitato a Genova 2001 fu una figura di merda di dimensioni bibliche, d'accordo, tale proposta venne bloccata a maggio 2002 da quella che è la Commissione Affari Costituzionali, che ne respinse completamente il testo. C'è da dire che poi nel passare del tempo, d'accordo, dal 2002 in poi, l'asse del tempo si dilata talmente tanto, anche perché all'interno di questo periodo storico se ne parla sempre meno e comunque viene silenziato il più possibile all'interno del dibattito pubblico quelle che furono e sono state le violenze di Genova 2001. E con questo non sto dicendo che non ci sono state altre proposte, e come se ci sono state altre proposte dal 2002 in poi, ma se dobbiamo andare a parlare specificatamente di questa legislazione, d'accordo, ne sono ben state depositate tre. Queste tre proposte, anche se con sensibilità diverse, portano comunque tutte quante, d'accordo, sempre ancora al concetto di codice identificativo. Qui magari si va anche a specificare alcune cose tipo alfanumerico e che fosse e deve essere visibile almeno a 15 metri, quindi deve essere bello grande. Ora, al fronte del fatto che siano tre diverse proposte con tre diverse sensibilità, ma tutte puntano a una cosa: dovete avere un codice alfanumerico. Ma siccome a noi in Italia ci piace un casino andare a ingolfare le cose, dopo queste tre proposte ne sono arrivate altre tre, ovvero sia altre tre proposte, ma qui di leggi, d'accordo, simili in realtà, presentate ancora sempre comunque dall'area dell'opposizione, alla quale non voglio in alcun modo deontologicamente e politicamente parlando fare pubblicità, anche perché proprio sono stati al governo talmente tanti anni in questo paese che potevano banalmente metterle loro, e invece il boh rimane sospeso d'altronde, ma qui arrivano chi le controparti che vanno a dire no, non si possono mettere. Qual è il motivo generale, d'accordo? Allora, il motivo generale, secondo tre sigle, d'accordo, ovvero sia il Sindacato Italiano Unitario Lavoratori di Polizia, il Sindacato Autonomo di Polizia e la Federazione Sindacale di Polizia, si sono tutte e tre schierate contro queste proposte perché ci sarebbe la criminalizzazione degli operatori delle forze dell'ordine. Ovvero sia, secondo queste tre sigle, essi, ovvero sia gli operatori delle forze dell'ordine, sarebbero così facilmente riconoscibili dai criminali, d'accordo, e quindi pericolosa come azione. Ma in realtà questo è un volo pindarico retorico, okay, che va ad abbracciare le norme in realtà che riguardano chi? Riguardano gli operatori e le operatrici delle forze dell'ordine quando si dicono in borghese. In realtà tali operatori devono mostrare in maniera molto molto chiara una placca di riconoscimento, d'accordo, esterno, e avere con sé anche un documento che approvi l'utilizzo di abiti civili in quel momento. Altra situazione sarebbe per esempio per gli agenti sotto copertura che magari stanno facendo delle indagini, che ne so, su cartelli della droga e tutto il resto. Quelli sono discorsi a parte, anche perché sarebbe veramente kafkiano, d'accordo, io trovo solo questa parola nel mio vocabolario: kafkiano che un agente sotto copertura si mostri come tale. In che senso? Ma poi arriva un grande veramente, che deve sempre sparare un grande fuoco d'artificio di retorica, di vabbè, lasciamo perdere, che è Gasparri, senatore, anzi capogruppo di Forza Italia al Senato, d'accordo, che dice, cito testualmente, d'accordo, i codici identificativi non ci saranno mai, servirebbero solo per false denunce. False? False denunce? Cioè, qui veramente stiamo al ridicolo. In che senso false denunce? Cioè, con quale retorica, tra l'altro, no, antigarantista? Vabbè, ma non c'è neanche bisogno di commentare, dai. E qui arriva un altro colpo incredibile da parte di una nota di Fratelli d'Italia, che si è detta anch'essa contraria a questo tipo di azione nei confronti delle forze dell'ordine, perché definisce tale azione come una forma di schedatura. Schedatura, attenzione. Va bene, allora come quello che ha detto viva l'Italia antifascista? Sì, siamo sempre lì, due pesi, due misure fondamentalmente. Ma è incredibile come andare a prendere delle dichiarazioni e poi trasportarle nel tempo moderno, perché poc'anzi vi ho raccontato che diverse sigle, appunto, di sindacati della polizia si sono rifiutate categoricamente alla proposta. Ma siccome la pioggia di merda è arrivata, Romano, d'accordo, segretario generale del SIULP, d'accordo, che è il segretario generale del sindacato di polizia, Felice Romano, il 25 febbraio di quest'anno, che sto registrando questo podcast, 2024 per i postori, dice che fondamentalmente è anche adesso favorevole per mettere tutti alla pari.
alla pari.
In realtà le altre sigle sindacali invece propongono un'alternativa, ovvero sia le bodycam. Bodycam sono delle piccolissime telecamere poste sul petto degli operatori di polizia che proprio mostrano e sono puntate verso ciò che sta facendo e verso ciò che sta guardando. Ora, le bodycam sono già presenti all'interno di una riforma, d'accordo, ben specifica, d'accordo, molto molto ben specifica, che è datata a gennaio 2022 nel Ministero dell'Interno, d'accordo, che è stata varata attraverso una circolare e ha fornito attualmente, ok, 949 bodycam, 700 per la polizia e 249 per i carabinieri. Ci ritroviamo però in uno stato con la maggior numero tra cittadini e forze dell'ordine, e dire 949 bodycam equivale a, come dire, boh, una gocciolina d'acqua nel deserto. Se poi inoltre non c'è un obbligo d'utilizzo come un po', diciamo, in Svezia e in Ungheria, quindi c'è, è in vigore ma non c'è l'obbligo, ma in che senso? Ma il ragionamento è molto semplice, cioè chi controlla il controllore? I nomi dei poliziotti, ok, delle forze dell'ordine che compongono quello che è il servizio d'ordine delle manifestazioni, sono pubblicate nelle ordinanze, ed esse spesso però con delle immagini appunto amatoriali, ovviamente, dove non è che siamo al cinema in full HD eccetera, e poi tra l'altro anche con forme di bardamento, ok, dei volti, è estremamente difficile andare a beccare tramite il volto un nome nell'elenco, d'accordo, specialmente se sei in assenza di cosa? Di un codice identificativo. Anche perché la forma della bodycam è una forma di tipo unilaterale, ovvero sia io possiedo completamente il file, io possiedo completamente quel marchingegno, quell'aggeggio chiamato bodycam, e quindi io ne posso fare quello che voglio. Il codice identificativo invece, se posto appunto con una natura di leggibilità almeno a 15 metri, è posto per la collettività, quindi si ritorna a quella che è la mia forma ovviamente di pensiero, che è quella del chi controlla il controllore, anche perché in questo paese tante, tante, tante informazioni sono scomparse, cadute nell'oblio. Ciao, al prossimo caffè!